Sì, anch'io velocissimo su due cose. Emilio, io non ho mai pensato che le periferie contemporanee, intese in senso lato, siano la fucina di nuove possibilità politiche, come dire, della parte nostra. Io volevo semplicemente sottolineare che il discorso ufficiale sulle periferie come luogo del degrado, come luogo dell'ignoranza, è un discorso mutilo, è un discorso che non tiene conto di tutta l'altra faccia. Certo che poi nelle periferie c'è una quantità enorme di vecchio identitarismo del cazzo, no? Delle cose che dicevi giustamente tu, no? Ma addirittura sono cose che erano state già tratteggiate 30 anni fa. C'era un bellissimo libro di François Dubé, La Galère, no? La Galère, intitolato, sulle periferie francesi, su quello che rimaneva delle periferie operaie francesi, in cui venivano fuori proprio queste cose qua, che poi quello che rimaneva come tratto contraddistintivo dell'identità operaia residuale erano queste robe, no? Di sessismo, di razzismo, eccetera, eccetera, no? I vecchi operai, quelli che picchiavano la moglie, insomma, questo tipo di realtà che sono ancora presenti oggi e in cui pescano appunto questi populisti. Però io sono anche convinto che, come dire, che esiste anche qualcosa di diverso, no? E che su questa diversità si può fare leva. Si può fare leva per costruire un'alternativa politica di tipo diverso. E poi è chiaro che ci sono tutti i limiti, in certa parte, insomma, anche certi discorsi negli Stati Uniti di Trump, proprio alla base operaia, percorrevano proprio queste linee guida che dicevi tu, no? Di rassicurazione, di rinforzo di questo identitarismo drammatico, residuale, in declino, revanscista, orribile da tanti punti di vista. Però ecco, io sono convinto ancora una volta che non bisogna gettare via il bambino con la pasporca, no? E che bisogna andare a capire invece anche quello che in realtà di nuovo c'è ed esiste, noi lo sappiamo molto bene, no? In queste periferie. Un'ultima nota velocissima sui movimenti, sullo spazio dei movimenti, sulle realtà di cui parlava Felice, che si sottraggono al mondo del capitalismo, eccetera. Il vecchio Althusser, quando gli ultimi scritti, prima di dare fuori di matto, eccetera, eccetera, parlava di qualcosa di questo genere, no? Parlava di queste isole di comunismo che potrebbero nascere, si potrebbero sviluppare all'interno delle realtà capitalistiche, e chissà che forse il sogno, il progetto, eccetera, non possa partire proprio da un'idea così, no? Di micromondi che si auto-organizzano e progressivamente si sottraggono a questi poteri, e qui sono d'accordo con quello che diceva Incio. Cioè, è vero, io infatti l'ho anche detto prima, che non è, come dicono i geografi francesi, che tu stai là, no? Sei stato messo lì e ci rimani. No, tu in realtà ti sposti, cerchi di andartene, cerchi di muoverti da dove stavi, cerchi, cioè, già in questo esprimi una conflittualità, perché poi chi è che ci vuole stare in un posto così di merda, no? È chiaro che poi ci sono tutti i problemi legati appunto alla capacità di articolare in un discorso politico questo tipo di tensione, no? Il fatto che la periferia non abbia le parole, non sappia parlare, non riesca a parlare se non agendo anche in maniera scomposta. Già la scuola di Bourdieu, eccetera, ce l'aveva molto chiaro, lo stesso Lacan. La periferia è periferia anche interiorizzata, è anche una roba che uno si porta dentro perché è convinto in qualche modo di essere subalterno, inferiore, e per cui si autoconvince che non è dotato di parola, che non è capace di espressione, anche se poi appunto poi magari vota, no? per cui non sarà capace di parola, però lo segnala ampiamente quello che vorrebbe e che non gli viene dato. Per cui io sono convinto che l'idea di cominciare a creare realtà, adesso lasciando perdere il Corsair appunto e i suoi vagheggiamenti ultimi, però l'idea che si possano creare forme di resistenza e contropotere, qui mi ricollego anche a quello che diceva l'amico Ligarente, di cui non conosco il nome, che è un'altra cosa che insomma si sa, no? Le città italiane sono state oggetto di un cannibalismo con il declino dell'industria, con la necessità di capitali di mettere a valore in qualche modo quello che c'era. Cioè l'esempio di Firenze è un esempio clamoroso, ma dai Tornelli a Venezia, tutto quello che sappiamo è passato ultimamente, c'è stata proprio questa idea di estrarre valore attraverso il mattone. Qui Felice lo ha detto bene prima, che è stata un'idea, cioè come dire, che ha trovato diffusione in tutto il mondo, no? La tua casetta, il tuo giardino non valgono solo per quello che valgono, ma nella stessa logica del future, dei derivati, hanno valore per quello che potrebbero valere se tutto quel pezzo di città fosse rigenerato, fosse certificato, eccetera. E lì scattano le dinamiche di quello che appunto è stato chiamato variamente la rendita differenziale, e il capitalismo, quello fittizio, eccetera. Comunque sia, in Italia questo ha avuto una valenza particolarmente forte, è stato particolarmente violento questo processo, perché l'Italia era anche il paese che poteva contare su un patrimonio storico di un certo tipo. Poi è chiaro, altrove le dinamiche sono diverse, perché altrove ci sono le inner cities, i ricchi vanno fuori, e lì invece la speculazione è andata avanti negli Stati Uniti costruendo città nuove per decenni, no? Dove non c'era niente, e abbandonando i vecchi centri alle minoranze, al black latino, all'asiatico, al marginale, al homeless e via dicendo. Però, ecco, noi dobbiamo secondo me avere molto presente che questa stagione di mani sulla città è stata una stagione importantissima. Io forse l'ho già detto e lo ripeto ancora, no? Ricordiamoci che i Cavalieri di Ventura dell'Italia degli anni 90, i Coppola, i Ricucci, no? Sono stati accolti nel salotto buono del capitalismo italiano prima di finire in galera, e Ricucci, che adesso è anche tornato in auge, mi pare, in qualche modo, è andato vicino a diventare proprietario del Corriere della Sera. Cioè, questo è stato il capitalismo italiano degli anni 90.